al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, buongiorno ovviamente anche allo staff tecnico e di regia. Oggi parliamo del G8 che si sta svolgendo in Irlanda, ma qual è, tra virgolette, la novità? È il contesto di crisi e dei nuovi equilibri internazionali che fanno la differenza rispetto alle altre edizioni del Summit. Ne parliamo con Elena Sciso, docente di diritto internazionale all'Università Luis Guido Carli. Benvenuta, buongiorno. Pronto. Poi ne parliamo anche con Mattia Diletti, docente di scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuti a entrambi.
Buongiorno, grazie.
Allora, non so se la professoressa... Mi dicono che è caduta la linea, allora la riacchiappiamo subito. Professore, mi pare quindi di capire che anche se alcuni quotidiani hanno scritto che il summit si apre all'ombra dello scoop del Guardian, cioè che la Gran Bretagna spiò i leader del G20 nel 2009, problemi, i veri problemi sono altri. Che natura ha questo G8?
Beh, intanto dobbiamo ragionare sulla natura del G8 in sé, che sembra per certi versi ormai una formula un po' stanca, perché dobbiamo ricordarci che circa 2 settimane fa c'è stato un vero G2 in California, dove si sono visti per l'intero weekend il presidente cinese e il presidente americano, dove sono state decise delle cose, c'è stato un confronto molto importante, e che per quello che riguarda l'Europa e gli Stati Uniti probabilmente la questione più importante è stata decisa non nel G8 ma a margine del G8, cioè l'avvio tra un mese dei colloqui per un accordo commerciale, una nuova area di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa. Sembra che in qualche modo questo G8, che si è cercato in qualche modo di superare anche con la formula del G20 affiancando al G8, sia per certi versi superata, probabilmente anche superata anche perché questa formula funziona se ci sono attori molto forti che decidono di prendere iniziative. Attori molto forti in questo momento non se ne vedono. L'America è in grande difficoltà e ha poche carte in mano per riuscire a trattare con la Russia in questo momento.
E poi, mi scusi se la interrompo, anche all'interno appunto del G8 c'è chi ha visione della stessa Unione Europea diversa, una visione diversa. Germania, Francia, Regno Unito, Italia, sì, ci sono, sappiamo, i principi, però il modo di realizzare questa Unione Europea ha anche così delle sue differenze, no?
Guardi, purtroppo noi quant'è che parliamo del fatto, della necessità che ci vorrebbe un'Europa politica più forte, che parla una sola voce in questi contesti, alle Nazioni Unite. Sembra che siamo sempre assolutamente fermi allo stesso punto, c'è un attrito molto forte, c'è stato fortissimo in passato recente, tra Stati Uniti e Europa, sopra le linee di politica economica. Queste divisioni in realtà sono interne anche all'Unione Europea. Nella contingenza siamo tutti in attesa delle elezioni tedesche del prossimo autunno, quindi cerchiamo di capire cosa succede nel paese egemone in Europa, cerchiamo di capire a quanto alla Germania interessi continuare ad avere lo stesso tipo di ruolo e di guida politica che ha avuto insieme alla Francia nel passato, mentre fa una sua politica estera di espansione economica per certi versi non consona ad un sviluppo di un'unione politica europea. Quindi rispetto all'Europa sì, siamo veramente in un vicolo cieco, mi dispiace dirlo.
È ritornata la docente di diritto internazionale Elena Sciso dell'Università Luis Guido Carli, la tecnologia è ritornata a noi. Allora, professoressa, prima di tutto benvenuta.
Grazie, dicevamo... buongiorno a voi.
dicevamo appunto di questo G8, di questa edizione che si sta svolgendo in un periodo storico molto diverso dagli ultimi, da per esempio 5 anni a questa parte, o dal 1998 quando entrò a farvi parte la Russia. Sul tavolo Siria lavoro, elusione fiscale, quindi un'agenda alquanto importante. Possiamo dire che c'è come dire, una crisi che potrebbe essere ispiratrice di soluzioni nuove. Ovviamente il professor Diletti ha giustamente citato il libero scambio USA-UE.
Sì, guardi, io sono d'accordo con il collega che mi ha preceduto nel ritenere questa formula tendenzialmente obsoleta. Del resto si tratta di un direttorio, se mi passa il termine, in senso positivo naturalmente, che ha le sue origini 40 anni fa. Nel 1973 si è riunito per la prima volta a Washington, alla Casa Bianca, questo Library Group costituito soltanto da 4 stati, a cui poi si sono aggiunte il Canada, l'Italia successivamente, e poi a partire dal 94-98, come dice lei, anche la Federazione Russa. E, superato nei fatti, superato negli equilibri, non riflette più gli equilibri mondiali, soprattutto per quel che riguarda l'individuazione del baricentro della governance finanziaria e monetaria internazionale. Come tutti quanti sappiamo, nel 99 a questo forum più ristretto si è affiancato un forum più ampio che è il G20, in cui agli 8 paesi originari se ne sono aggiunti altri 11 rappresentativi delle cosiddette economie emergenti, che ormai non sono più soltanto emergenti ma sono anche consolidate. Si è parlato del negoziato commerciale tra USA e Unione Europea per la creazione di questa amplissima zona di libero scambio, però non va dimenticata la guerra commerciale che attualmente è in atto fra l'altro grande competitor economico che è la Cina e l'Unione Europea, a proposito del dumping sui pannelli solari che pratica la Cina, a cui poi la Commissione Europea ha risposto in un certo modo. Per rispondere alla sua domanda, sì, certamente, si tratta di fori, questa volta non istituzionali, creati molto tempo fa, che riflettevano equilibri ormai superati nei fatti. E, indubbiamente ci sono alcune potenze economiche, ma anche finanziarie significative, che vengono tenute fuori da questa forma di concertazione, e la loro esclusione rende le decisioni necessariamente parziali. Vorrei ricordare solo per un dato che si discute oggi nel G8 della ulteriore liberalizzazione del commercio internazionale come fattore di crescita globale e anche come fattore di promozione del lavoro, dello sviluppo del lavoro, e tuttavia i paesi che si riuniscono oggi rappresentano più o meno il 50% del PIL mondiale, forse non arrivano al 50%, mentre i paesi del G20 rappresentano oltre il 90% del PIL mondiale.
Professor Diletti, tra le 8 principali potenze anche l'Italia, che in questo periodo storico è in grandissima difficoltà. Si è parlato di lavoro, si è parlato quindi anche di questo progetto del libero scambio tra USA e Unione Europea, che, di cui ovviamente avrebbe vantaggio anche l'Italia. Ma se questo progetto dovesse andare in porto, che tipo di ricadute, speriamo positive, si potranno avere, soprattutto per noi?
Ma adesso il trattato, la discussione durerà almeno 2 anni, almeno così viene, ci è stato detto nella conferenza stampa congiunta tra i leader dell'Unione Europea e gli Stati Uniti. Quindi insomma è prematuro cominciare a pensare su quali possono essere le ricadute immediate. C'è piuttosto una difficoltà del nostro paese che però risale da molto tempo fa ormai, nel senso che chiaramente, ripetiamo, il nostro paese è più debole se non è inserito in un quadro concertato di politica estera europea. Allo stesso tempo vorrei capire qual è la vocazione dell'Italia nel sistema della politica globale. è molto tempo che se ne discute. Ovviamente una delle questioni è quella della promozione dell'unità politica dell'Europa, però poi che cos'altro? Trovare nuove forme dell'atlantismo, essere uno degli attori chiave della politica mediterranea? Noi in questo siamo piuttosto deficitari. Alcune volte viene da pensare che ci sia una difficoltà di riflessione di sistema delle classi dirigenti italiane, tanto quelle politiche che quelle economiche. Quindi in questo noi vediamo una politica estera che è piuttosto debole, piuttosto incapace di costruire scenari strategici per il paese, se non ogni tanto per alcuni attori che sono economicamente forti, sono veri attori globali che si fanno per certi versi anche la politica estera da soli. Quindi siamo in una fase obiettivamente piuttosto confusa la nostra politica estera, ma lo siamo già da alcuni anni.
Professoressa Sciso, non so se vuole aggiungere ovviamente qualcosa.
Concordo veramente con l'analisi che è stata fatta. Devo dire che noi ci siamo forse un po' abbandonati all'idea che sia l'Unione Europea a rappresentarci nel contesto internazionale. Abbiamo invece ancora un ruolo da svolgere sia nell'ambito dell'Unione Europea, dove possiamo e dobbiamo agire all'interno delle istituzioni europee che assumono le decisioni per far valere i nostri interessi. Per esempio in materia, insomma, di commercio internazionale mi pare di capire che il negoziato è totalmente affidato alla Commissione Europea, mentre l'Italia potrebbe far valere anche la voce del suo comparto produttivo, potrebbe e dovrebbe. Abbiamo un deficit di politica estera complessiva, sì, sicuramente non da adesso, sono assolutamente d'accordo con il collega che ci ha preceduto, dovrebbe esserci una forte riassunzione di ruolo da parte dell'Italia. Ovviamente questo non significa che dobbiamo abbandonarci all'idea assolutamente peregrina di poter giocare fuori dall'Unione Europea. Siamo nell'Unione Europea e possiamo avere una voce, un ruolo solo all'interno dell'Unione Europea, ma dobbiamo migliorare anche questa forma di cooperazione istituzionale che esiste tra i 27 paesi.
Professore, secondo lei ci sarà il coraggio di, tra virgolette, ringiovanire il G8, perlomeno riaggiornare?
Non so, intanto abbiamo già una questione aperta riguardo alle Nazioni Unite, per esempio, per cui ci sono, come dire, sedi ben più consolidate sulle quali dover lavorare, e mi sembra che poi di fatto poi la politica vada avanti, le forme di aggiustamento delle relazioni si trovano, ma prima è stato messo in evidenza chiaramente che stiamo parlando di attori che sono non sono più non rappresentano più la maggioranza del PIL mondiale, che sono politicamente indeboliti. Se pensiamo a questa vicenda del Medio Oriente e la Siria, la questione è plastica, perché gli Stati Uniti sono veramente in un momento di stasi molto forte, perché intervenire è una cosa difficilissima, complicatissima, che alcuni suggeriscono nell'entourage di Obama, ma che potrebbe risultare veramente ingestibile.
Quindi una questione dettata dalla debolezza degli stati
L'America
che dovrebbero...
L'America ha difficoltà a capire questo Medio Oriente in cui emergono medie potenze che hanno una loro agenda autonoma, che ovviamente tengono ben presente da conto quanto sono forti gli Stati Uniti, che gli Stati Uniti hanno delle basi militari lì a un palmo, però c'è una difficoltà a capire come gestire una nuova fase che è diversa da quella di alcuni anni fa, diciamo, del cosiddetto informal empire, dell'impero informale che gli Stati Uniti hanno costruito nel mondo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'America ancora ha un deficit di riflessione strategica su questo, su come gestire l'emergere delle medie potenze anche in Medio Oriente.
Quindi non bisogna meravigliarsi se sui quotidiani oggi troviamo Siria nulla di fatto in questo incontro,
no.
Vladimir Putin e Barack Obama. Se professoressa Sciso dovesse pensare a un'altra realtà, nazione necessaria da coinvolgere in questo G8, che forse dovrebbe allargarsi in qualche modo, a chi penserebbe, così giocando al Toto G8?
Se lei mi offre una sola possibilità, direi che è troppo poco. No, non credo che si possano risolvere i problemi di credibilità e di efficacia del G8 aggiungendo agli attuali paesi un'altra potenza che per esempio potrebbe essere l'India, perché vede, che potrebbe essere la Cina, mi perdoni, perché vede, gli equilibri mondiali stanno veramente cambiando e bisogna prendere atto della necessità di una maggiore concertazione, di una maggiore inclusione, cioè di fori che siano sì rappresentativi, come ho detto prima, insomma, della maggior parte del PIL mondiale, ma bisogna anche non dimenticare i paesi esclusi, perché poi nell'equilibrio complessivo dello sviluppo economico, dello sviluppo dei mercati, anche questi paesi potenzialmente esclusi hanno un ruolo da giocare. E quindi il mio auspicio è che non soltanto l'Italia si riappropri di un suo ruolo, ma che contribuisca anche ad inculcare nell'Unione Europea e nei paesi più significativi dell'Unione Europea la consapevolezza del ruolo forte che l'Europa ha da giocare, un ruolo che fino a questo momento l'Europa non è stata in grado e non è in grado di gestire, nemmeno per esempio rispetto alla crisi siriana. L'Europa ha un grosso ruolo da giocare se solo riesce a costruire una reale unità di intenti e di azione. A questo punto vorrei anche ricordare, perché in effetti tutto si tiene in questa visione complessiva, vorrei anche ricordare il contenuto di una recente intervista del ministro Bonino, che si augurava che prima o poi fosse messo in campo un esercito europeo. Ora, probabilmente l'idea dell'esercito europeo ad alcuni può apparire oggi in qualche modo utopica, però la necessità di un coordinamento dei paesi dell'Unione Europea impegnati nelle varie missioni di pace organizzate in ambito ONU o nell'ambito dell'Unione, della stessa Unione Europea o di altre organizzazioni come la NATO, questo coordinamento è assolutamente indispensabile. Al di là di questo coordinamento l'Europa non sarà in grado di contribuire né alla sua effettiva stabile crescita né agli equilibri internazionali, e in questo contesto anche l'Italia continuerà un po' a farsi trainare come è successo fino ad ora.
Io ringrazio Elena Sciso, docente di diritto internazionale all'Università Luis Guido Carli. Buon viaggio, so che le ho rubato molto tempo, ma grazie davvero per la sua generosità, mentre sotto ricatto tengo il professor Diletti perché c'ho un'ultima domanda. La professoressa Sciso diceva appunto di questa mancanza di un coordinamento dell'Unione Europea, però non può essere l'unica ragione per cui l'Unione Europea spesso nella sua storia non ha saputo farsi ascoltare o non ha voluto.
Io, se potessi, firmerei da qualche parte rispetto a quello che ha detto adesso la professoressa Sciso sulla formazione dell'esercito europeo. Datemi una carta, la firmo, perché cioè, la politica si fa, cioè, c'è bisogno di più politica e degli strumenti per avere per poterla avanzare. C'è una grande questione, veramente grande, che riguarda la Germania. Scusate, è un tema che andrebbe affrontato con molta molta attenzione. Immagino che a settembre ce ne sarà l'occasione, gli esperti di quel paese spero parleranno il più possibile, perché la visione di se stessa dell'Unione Europea, del mondo, della Germania in questo momento è una questione decisiva dal punto di vista politico, geopolitico, economico, e ancora non abbiamo trovato un nuovo equilibrio dopo la fine dell'asse franco-tedesco, di quel vecchio modello alla Kohl-Mitterrand che abbiamo conosciuto un paio di decenni fa.
Bene, grazie davvero anche al professor Diletti, questi grazie sono argomenti su cui ritorneremo proprio per la loro complessità. Ricordo il professor Diletti, docente di scienze politiche all'Università La Sapienza.